Nadir. Dal lunedì al venerdì su Radio Sole con Nadia D'Amato.
Buon pomeriggio a tutti voi, eccoci qua pronti per una nuova puntata di Nadir. Oggi parleremo di mercato ortofrutticolo di Vittoria, da diversi aspetti quelli che affronteremo, il nuovo regolamento, l'assegnazione delle concessioni, parleremo anche delle dichiarazioni del Presidente della Commissione Regionale Antimafia Lars, Fava, insomma affronteremo la questione a 360 gradi. Avremo come sempre tanti ospiti, intanto già qui con me in studio c'è Giorgio Puccia, presidente dell'Associazione Concessionari. Buon pomeriggio intanto.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, anche a microfoni spenti dicevamo, non è facile sentire e tirare in ballo il mercato ortofrutticolo di Vittoria sempre comunque solo per cose brutte, in qualche modo alla fine è riconducibile là. È chiaro che dove c'è un grosso giro di denari, di soldi, di denaro, la criminalità organizzata cerca di attecchire, di invadere sul mercato stesso, su quello che c'è attorno, però ecco, l'avere il dito sempre puntato per chi vi lavora sicuramente non è facile.
Non è facile certamente, ed è quello che ci ha portato ad essere quasi banditi da altri mercati italiani o snobbati facendo affidamento su strutture esterne al di fuori del mercato ortofrutticolo. È innegabile che, così come ha detto lei, nell'attimo in cui girano parecchi soldi c'è un certo interesse da parte di gruppi criminali, e non sta succedendo adesso, ma se andiamo a ritroso si parla di moltissimi anni fa, quando abbiamo avuto il consorzio per l'imballaggio, quando ci sono stati dei concessionari che sono stati attinti da attentati o da quant'altro, e mi pare che questo diventa un qualcosa che non lo si può negare.
Certo.
Cercare di denunciare quei fatti è nel passato, c'è stato, le hanno fatte le amministrazioni comunali, le abbiamo fatte anche noi, ci siamo quantomeno fatti un esame di coscienza che era meglio denunciare e non subire quegli attacchi. C'è stato chi ha pagato anche con la vita questo,
esatto.
Ed è un atto che se ne deve prendere a tutti i costi. Abbiamo lavorato nel migliore dei modi, ma ogni qualvolta ci sia un fatto legato o all'aspetto commerciale o a quant'altro, viene sempre additato il mercato come essere un covo di malavitosi. Bisogna fare un distinguo: c'è chi vi opera all'interno e opera nel migliore dei modi da tantissimi anni, ha prodotto economia nei confronti di un intero comparto, quale può essere dall'imballaggio, dalla commercializzazione, dai commercianti in piccolo anche nei centri commerciali e quant'altro. Quello che si è fatto è tutto questo. Gli interessi di certi gruppi c'è sempre stato, e credo che una volta per tutti, se c'è la possibilità di essere debellati, così come ci auspichiamo un po' tutti, è forse un aspetto migliore per cercare di lavorare con molta serenità.
Ecco, ma rispetto anche agli altri anni, da insomma questa situazione che viene gira e rigira, riconducibile, anche arrestato un mafioso, poi riconducibile in qualche modo perché ha lavorato, perché ha operato, perché investiva, perché è interessato sul settore della plastica, smaltimento, qualunque cosa, e poi ricondotto al mercato. Avete visto una differenza anche nel giro di prodotti, un calo economico c'è stato?
Sì, se parliamo di un calo economico c'è stato, è normale che determinate persone, quale produttori e quant'altro, cercano di arrivare in gruppi che lavorano in centri di lavorazione fuori, scaricano la merce, se ne vanno, ma non perché ci sia una remora nei confronti del mercato, ma perché per loro, anche per comodità propria, cercano di eludere quelli che sono i controlli, quelli che sono altro, non per una perdita di tempo più che altro, non perché abbiano paura di qualcosa. Ripeto, l'interesse c'è sempre stato, che viene accomunato alla qualunque cosa al mercato ortofrutticolo, ma se noi guardiamo il mercato ortofrutticolo, guarda un intero indotto, dalla produzione di imballaggi in legno, in cartone, in plastica, ai trasporti, a quelle che sono anche la collaborazione con le case sementiere, i produttori vengono a chiedere dei consigli, credo che abbraccia qualunque cosa.
Certo.
E se da un comparto viene fuori un gruppo o una persona, non lo si può additare tutti, mi pare, insomma, anche su diverse associazioni, come non ultimo, insomma, non voglio citare i casi, ma determinati personaggi che fanno parte di associazioni a livello nazionale vengono arrestati, ma non per questo siano alla stregua tutti delinquenti o che agiscono allo stesso modo. Viene creato un danno all'immagine del mercato, perché viene visto sempre come un fatto molto negativo, così come quando succedono dei fatti delittuosi e si dipinge la città di Vittoria, quello che emerge è questo, quasi mettere paura a chi vorrebbe venire ad investire o quantomeno tranquillamente visitare Vittoria.
Ancora in diretta, ancora Nadir, ve l'abbiamo detto, se, soprattutto se seguite i nostri canali social, se avete ascoltato il nostro radiogiornale, oggi parliamo di mercato. Avremo tanti ospiti, come sempre, che si alterneranno, e abbiamo anche in questo momento Giorgio Puccia, presidente dell'associazione concessionari. Ecco, abbiamo visto tra l'altro che di recente c'è stata una relazione, come dicevo prima, della Commissione regionale antimafia, che è stata depositata. Si parla addirittura di, appunto, in qualche modo responsabilità da addebitare anche alle passate amministrazioni comunali, che evidentemente non hanno saputo ben contrastare, dice lui, il sistema di interessi economici illeciti. Ma dal vostro punto di vista, cioè dal punto di vista proprio di voi che operate lì dentro, ci sono stati e quanti controlli nel corso degli anni nei vostri confronti, proprio nei confronti di voi concessionari?
Ma nei nostri confronti posso dire che sono state a decine, a iosa. Ricordo addirittura alcune mattine sono entrati prima di noi, appena siamo entrati nei box abbiamo trovato sia dalla parte anteriore che posteriore delle forze dell'ordine, abbiamo aperto, sono entrati loro prima di noi, hanno fatto quello che dovevano fare, insomma hanno perquisito tutto quello che c'era da perquisire, e se ricordo bene a 20 metri d'altezza vedevamo girare gli elicotteri dell'esercito, delle forze dell'ordine per tutto. Io ho spiegato che è sempre un bene, perché nell'attimo in cui ci sono dei controlli, ci sono le forze dell'ordine, posso dire quasi a proteggerci, ma a proteggerci non tanto nei confronti di quei delinquenti che vengono per delinquere, perché ad oggi mi pare che, insomma, si possono trovare da tutte le parti, ma sol perché se c'è gente malintenzionata che viene per acquistare, per perpetrare delle truffe, in quel preciso momento viene quantomeno cercato, dissuaso, di non entrare nemmeno al mercato. Quindi ben vengono le perquisizioni, ma ripeto, sono state, almeno da quanto tempo sono io al mercato, saranno state 20, 30, ormai qualcosa di... abbiamo perso il conto, qualcosa di infinito, ma che mai ci siamo dimostrati reticenti a subire quei controlli? Assolutamente no.
Ma anche perché a un certo punto, cioè, è anche un bene per voi, nel senso, lei viene controllato, esce pulito... Quando l'indomani ci sono i nomi degli eventuali tizi che sono stati beccati e non c'è né il suo né quello di altri, dice: avete visto, ancora una volta io ho lavorato bene, io e gli altri, insomma, che alla fine avete lavorato bene. Cioè, quindi alla fine è anche un modo per dire non è tutto fango, è inutile che continuate a buttare fango su di noi.
Sì, è un modo, sì, ma non è quello di uscirsene puliti. Uno nella propria coscienza sa come sta operando, come sta facendo. Però individuare dei soggetti, accomunarli a quelli che sono gli operatori all'interno, è qualcosa che dispiace a tutti, dispiace immancabilmente per chiunque opera nel migliore dei modi, rispettando quelli che sono i canoni dettati dalla legge, dall'amministrazione comunale e quelle che sono della propria coscienza, quindi dispiace sì.
Oggi per entrare al mercato, chi può entrare al mercato? Io arrivo là, posso entrare? Lo specifichiamo magari ai nostri radioascoltatori. Io, Nadia D'Amato, non da giornalista, ma da semplice cittadino, voglio entrare al mercato, che succede?
Ma ci sono degli orari in cui possono entrare i visitatori. Nell'attimo in cui vengono registrati presso la direzione, gli viene concesso un pass per poter entrare all'interno del mercato, perché sicuramente se viene per visitare ci avrà degli orari, saranno dalle 10, sarà un'ora, un paio d'ore per poter visitare, stare là dentro, incontrare operatori, magari vengono per proporre degli automezzi nuovi di lavoro, qualunque altra cosa, ed entrano. Se vengono prettamente perché debbono entrare presto la mattina per lavorare, sono già registrati. In quel momento un commerciante che viene per la prima volta viene registrato ed entra assieme a noi nell'orario in cui noi entriamo, viene accreditato ed entra. Altri hanno già i pass, sono già accreditati con i token e possono entrare benissimamente, ma un controllo consistente mi pare che da parecchi anni a questa parte ci sia sempre stato.
Nuovamente in diretta, sempre Nadir, come vi abbiamo detto parliamo di mercato, dei diversi aspetti, soprattutto in questi giorni l'argomento è tornato particolarmente alla ribalta dopo le dichiarazioni e la presentazione anche della relazione da parte della Commissione regionale antimafia proprio sulla struttura da una parte, e poi invece dall'altra abbiamo anche la questione relativamente ai controlli antimafia sui partecipanti alle procedure di selezione per la concessione. Siamo con Giorgio Puccia, presidente dell'associazione concessionari. Ci ha appena raggiunto Salvatore Gentile, che è stato direttore della struttura dal 92 al 2007. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
E questa frase, direttore del mercato dal 1992 al 2007, già apriamo una bella parentesi, perché proprio nella relazione di Fava è stato detto che Vittoria non ha mai avuto un direttore. E invece insomma, lei è qua.
Ma sono qua e la cosa proprio mi estranizza, perché non è che sono io a dirli, sono atti, c'è un concorso espletato e c'è una commissione di esami. Ho vinto quel concorso, sono gli atti alla mano, se vuole glielo posso anche numerare. Ma l'ho portato perché mi interessavano per fare anche poi una causa al comune, in quanto il mio inquadramento doveva essere quello di dirigente anziché di qualifica ottava. Per questo ho fatto ricorso al TAR, quindi ho dovuto dare tutti i documenti all'autorità, al TAR.
Ne parleremo poi dopo con anche gli altri nostri ospiti, evidentemente questa parte è stata omessa, insomma, la relazione che è stata presentata, perché altrimenti non si spiega.
Ma non so come mai, chi è che alla Commissione regionale antimafia non ha detto un fatto reale di una cosa normale, cioè, perché mi stranizza la cosa completamente, cioè, come si fa a nascondere un concorso per titolo d'esame a cui io ho partecipato, ho vinto ed ho espletato il ruolo, bene, male, questo sarà un'altra cosa da poter dire. Però ci sono anche i testimoni qua, i commissionari, c'erano i commercianti, i produttori agricoli. Ma come si fa a nascondere un fatto di una tale importanza? Cioè, perché io dal 92 fino al luglio 2007 sono stato ininterrottamente direttore non solo del mercato ortofrutticolo di Vittoria, ma anche del mercato dei fiori, mercato ittico, del mercatino di frutta e verdura. Ma come si fa? Anche il prefetto, cioè la prefettura mi mandava ordini di servizio, mi voleva sapere anche come erano andate le attività, tutto quello che era la normalizzazione del mercato, quindi dovevo per forza io rispondere a questa corrispondenza. C'ho atti alla mano, come si fa a nascondere un fatto di questo qua? E la Commissione regionale antimafia non è un bingo pallino, è questo che mi stranizza, come si fa a cancellare una funzione così importante, di un mercato così importante?
Dal 92 al 2007, dicevamo anche con il presidente Puccia, insomma, negli anni i controlli al mercato non sono mancati, anche quando c'era lei?
Assolutamente, assolutamente, con i vigili urbani e anche con i funzionari dell'ICE, mi ricordo, per quanto riguarda le norme di qualità. Addirittura nel 97 mi ricordo che il Ministero ha mandato dei funzionari, perché naturalmente sollecitati da quello che era il sindaco da una parte, gli operatori, quello che succedeva al mercato, hanno mandato proprio un'ispezione da parte del... E lì ci sono relazioni che i controlli non sono mai mancati, perché effettivamente, essendo una struttura così importante, che ai miei tempi, fino al 2006, si giravano qualcosa come 2 milioni e 300 mila quintali di merce, erano miliardi che giravano dentro quella struttura mercatale. Non è che fossero 100 milioni, 200 milioni, sono miliardi e miliardi, per cui era bene anche sotto un profilo anche di legittimità dei posteggi, per quanto riguarda la normalizzazione dei prodotti che dovevano corrispondere a quella che era la normativa europea, no? Quindi c'erano i controlli sia da parte dei vigili urbani, sia da parte della direzione mercati e anche dei funzionari.
Riprende Nadir a 16:33 minuti di questo mercoledì 13 novembre. L'argomento, se vi siete appena sintonizzati, è mercato. Stiamo trattando mercato ortofrutticolo di Vittoria, ovviamente. Stiamo trattando la problematica, la questione da diversi aspetti. Stiamo parlando della dichiarazione, della relazione della Commissione regionale antimafia, stiamo parlando anche di quelle che poi sono i controlli, le verifiche sui partecipanti alle procedure di selezione per la concessione dei box del mercato e sui soggetti della filiera. I nostri ospiti adesso sono tre, abbiamo ancora Giorgio Puccia, presidente dell'associazione concessionari, Salvatore Gentile, direttore del mercato dal 1992 al 2007, e Francesco Aiello, anche come ex sindaco e quindi in qualche modo anche memoria storica di quello che è avvenuto in quegli anni. Inizio proprio dall'onorevole Aiello. Onorevole, lei la prima cosa che ha detto, insomma, quando è venuta fuori questa relazione, tra le altre cose si parlava di una mancanza di direttore, che non c'era mai stato il direttore al mercato ortofrutticolo. Ne parlavamo prima anche con il dottore Gentile. Lei ha detto, beh, forse evidentemente questi documenti non sono arrivati, forse non hanno fatto insomma le verifiche giuste. Cosa è successo?
Capire cosa sia successo non è facile, perché non si tratta di un documento, si tratta di una biblioteca di documenti, perché il dottore Gentile è stato 15 anni e 3 mesi direttore, nominato dopo l'espletamento di un concorso per titoli ed esami del mercato di Vittoria. È stato parte attiva nella costruzione di infomercati, di tutte le evoluzioni che i mercati nazionali siciliani hanno avuto, presente nella struttura mercatale giorno per giorno, quindi lo ricordiamo tutti, esistono gli atti, i documenti, le ordinanze che abbiamo fatto, e quindi per me è strano. Io penso a una manina, perché questa cosa è nella relazione di accesso, non viene dalla relazione Fava, è nella relazione di accesso. E io penso che l'onorevole Fava e la commissione parlamentare abbiano acriticamente rilevato questo dato, che però veniva confermato nelle audizioni da personalità istituzionale, per cui io mi metto nei panni di un presidente della commissione parlamentare che si trova di fronte prefetto, questore, procuratore, commissari, che dicono che non c'è stato mai un direttore al mercato di Vittoria. Certo. Dopodiché uno che cosa deve pensare? Che cosa deve pensare? Bastava chiedere al segretario generale gli atti relativi al direttore, gliel'avrebbero dovuto dare. Ed è strano ed è singolare che questo accesso agli atti da parte della Commissione parlamentare antimafia non sia venuto il sospetto. Io lo capisco, perché quando tu ti trovi di fronte a personalità di quel livello asserire queste cose, allora dobbiamo, siccome è un reato penale tra le altre cose, non solo nascondere dei documenti, modificarli, è un reato penale, ma addirittura poi la testimonianza alla commissione parlamentare fatta da alcune persone sicuramente in buona fede, certo, ma una prova a riscontro doveva essere fatta. Tu non puoi pensare che dopo grandi battaglie, perché questo mi dimostra una cosa, che non conoscono il territorio, non conoscono la storia di questo territorio, per cui una cosa vale l'altra cosa, una notizia vale l'altra notizia.
È come se a noi dessero una notizia di un comune in provincia di Roma. Prendo atto di quello che mi viene dato.
Perfettamente.
Non posso fare diversamente.
Posso capire cosa, mi posso chiedere cosa è stato detto al procuratore. Col prefetto comincio ad avere qualche perplessità, perché io leggo qua nella relazione, ma anche nella relazione di accesso, che c'è una sorta di confusione fra gestione e controllo del mercato. Lì c'è il primo dato di confusione che viene introdotto. Mi spiace intanto non trovare mai la parola commissionari nelle relazioni. Commissionari. Non esiste questa parola. Perché non esiste? Perché non volete citare le figure professionali che operano all'interno del mercato? Ma a parte questo, il controllo da parte del comune, signore mie, sino al 2001-2002, la commissione di mercato veniva nominata dal prefetto. dal prefetto, il che significa che una cosa era la gestione a cui è affidata il mercato, altra cosa è il controllo. Io ho a casa, non le ho portate qua, li pubblicherò, degli ordini di servizio del prefetto a Salvatore Gentile, al direttore, che è qui accanto a me, degli ordini di servizio che manda per conoscenza al sindaco, direttamente direttamente si rivolge al direttore del mercato. Quindi il prefetto esercita, e Salvatore Gentile, come fa la prefettura, che ha intere biblioteche nei suoi archivi, intere biblioteche con la firma del direttore del mercato, con cui ha avuto incontri, riunioni a non finire, 100, 1000, migliaia di documenti, di riunioni, a scrivere che non c'è stato mai un direttore. E questa nota viene inviata al sindaco per conoscere, agli altri, per ricaduta. Il primo destinatario non è il sindaco, è il direttore, il che significa che il potere di controllo è del prefetto, che si serve della commissione di mercato, che è lì per controllare, per dare indirizzi e così via. E quindi solo nel 2002 io sindaco rivendico il diritto, in base alla legge, era intervenuta una legge, di nominare la commissione, ma solo dal 2001-2002. Sino al 2002 era il prefetto, e per partecipare il sindaco ai lavori della commissione doveva essere delegato dalla prefettura, delegato dalla prefettura doveva essere. Questo in qualche modo chiarisce l'equivoco di fondo, l'incertezza conoscitiva e anche, devo dire, il depistaggio. Io non vorrei, non ho sospetti su nessuno, però quando leggo ieri mattina che su Scicli, sullo scioglimento di Scicli, c'è stato il ruolo dei servizi, a me vengono i capelli neri, ce li ho gatti. No, mi vengono i capelli neri perché, voglio dire, dall'età di 30 anni sono controllato giorno e notte. Però che si arrivi alla falsificazione di dati documentali reali, questo mi sembra una cosa incredibile. Il problema del bando, assieme a questo, perché quel bando l'ha fatto il qui presente direttore Salvatore Gentile, 16 box, come è avvenuto questo trasferimento? Questo mercato ha una storia che dura da 80 anni, il mercato è stato trasferito dalla via Primo Maggio, abbiamo fatto il mercato con lo scopo di andarci a trasferire lì, era un mercato dove si dovevano...
Del bando ne parliamo dopo, perché voglio dedicare ancora un altro spazio.
Quindi questo è un punto fondamentale. Quindi il direttore è qui, lo sappiamo, non è un miracolo, è qua, grazie a Dio. E quindi di che cosa stanno parlando? Se l'accusa alle precedenti amministrazioni dovesse essere fondata su tre punti fondati, e due sono, magari le mie difficoltà fossero queste, di dimostrare cose fondate, atti fondati, certi, esistenti, sarebbe troppo facile. Ma io lotterò perché le istituzioni prendano atto, lotterò perché la verità venga.
Sempre in diretta, sempre Nadir, stiamo parlando di mercato ortofrutticolo di Vittoria. Tra le altre cose stiamo affrontando le dichiarazioni che sono state rese note dall'onorevole Fava in quanto presidente della commissione regionale antimafia, proprio relativamente alla presentazione di questa relazione sul mercato. E allora lo ascoltiamo in questa parte delle sue dichiarazioni.
Guardi, noi abbiamo raccolto la testimonianza anche imbarazzata di chi avrebbe dovuto accompagnare queste gare per l'assegnazione. Tre commissioni che si sono succedute, la prima che si tira indietro perché ci sono state minacce, le altre due si tirano indietro anche in assenza di minacce perché il clima non permetteva l'assegnazione di questi C-box da una parte. Dall'altra la sensazione, più che una sensazione, che l'indotto attorno a questo mercato continuasse ad essere bottino di guerra controllato dalle cosche mafiose. Non si può soltanto rimettere ogni responsabilità in mano all'investigatore e alla magistratura. Credo che riportare trasparenza, limpidezza nell'intera filiera, nell'intero indotto, nella gestione di questo mercato, è una scommessa civile che riguarda l'intera comunità economica e politica che fa di questo mercato un proprio punto di riferimento naturale. Ripeto, alcune cose sono accadute, alcuni passi avanti sono stati fatti. fatti, ma quando noi abbiamo cominciato a occuparci di questa vicenda, diciamo, 2 milioni spesi per i tabelloni elettronici mai messi in funzione, l'impossibilità di censire quanti ingressi ci fossero da parte di chi, in quanti punti del mercato, il direttore del mercato che non si capisce per quale ragione non viene ancora nominato, la commissione per il mercato che è stata chiamata a svolgere un lavoro, diciamo, da circolo dei civili, così ogni tanto ci si vede per chiacchierare, e sono le cose imbarazzanti che non possono essere messe soltanto sulle spalle del sindaco di turno. Ci sono responsabilità gravi, peraltro, che hanno in questo momento una verifica giudiziaria, ma credo che c'è una responsabilità più complessiva, e questa relazione che noi consegniamo alla città è dunque anche a richiamare alle responsabilità di tutti.
Giorgio Puccia, presidente dell'associazione concessionari, che cosa pensa di quanto detto, insomma, da Fava quando ha presentato questa relazione alla città? Lei ha visto questa relazione?
Sì, io l'ho visto, ma è uno straccio, è parte di quello che ognuno di noi abbiamo dichiarato, certo. Perché come dicevo prima sono stato chiamato anch'io a Palermo in audizione e non era limitata a due domande che mi ha fatto l'onorevole Assenza, ma bensì dopo qualche ora che avevamo parlato anche con Fava e tutta la commissione. Ho dato quelle che sono le mie e deposizione vera e propria, se così alle domande ho risposto su tutte, ma quello che alla fine è emerso, un mio pensiero, è quello di volere a tutti i costi cercare di far piombare nel baratro quella che è quella struttura e nel contesto anche la città. Io sempre dico, responsabilità chiamano in causa i commissionari, gli operatori, siamo là, abbiamo esibito, così come diceva poco fa l'onorevole Iello, quintali di documenti anche noi, per avere degli accertamenti, abbiamo fornito il certificato antimafia, tutto quello che ci vuole per rimanere là dentro. Ma da questo mi pare che si siano legati alla conclusione che non c'è mai stato un direttore del mercato, e mi pare che da quello che sto vedendo, così come quello che ho visto in tantissimi anni essendo là dentro, la figura c'è stata, ce l'abbiamo avuto, motivi di scontro, di confronto, di dialogo, alla fine se ne è uscito per un qualcosa. Ci sono state anche delle commissioni di mercato di cui io ne ho fatto anche parte con il dottore Gentile, ma su quant'altro loro fanno riferimento agli accessi pare che da sempre si siano fatti dei controlli, da quando, diciamo, c'è un mercato chiuso non poteva avvenire in via Primo Maggio, che magari era un mercato aperto, ma i controlli da parte delle forze dell'ordine ci sono sempre stati, i vigili urbani sono sempre rimasti anche in via Primo Maggio da tutte le parti, figure storiche. Oggi si vuole dare quasi un riscontro al commissariamento della città di Vittoria, addebitare molto probabilmente tutto al mercato, ma a difesa io dico che il mercato non ha quelle responsabilità, perché ci sono dei fatti molto ben più gravi, sono stati denunciati in qualsiasi modo, ci sono stati gli anni di piombo, sono gli anni 90, e mi pare che con oltre 100 morti ammazzati da quel momento non è stato nemmeno commissariato il mercato. Quindi nella città di Vittoria ad oggi è quasi una spada di Damocle che hanno cercato di tagliare il laccetto per farla ricadere sia sul mercato e sia sulla città. Speriamo che tutto questo si arrivi a conclusione. Se si parla del bando, speriamo che chi viene gratificato e qualificato riesca a rimanere all'interno del mercato, ad operare nel migliore dei modi. Se poi si pensa che quella struttura ormai sia arrivata al capolinea, io sempre dico che la si chiude, che la si finisce, perché viene dal 1986, l'anno di inaugurazione, e beh, sono passati 33 anni, là è rimasta tale e quale così come è stata concepita. Sono stati costruiti altri box, perché ci sono stati dei momenti in cui si lavorava male, perché c'erano persone che avevano accettato a rimanere in coppia con altri, sono stati costruiti determinati box, sono stati assegnati a chi ne aveva diritto, c'è stato quel bando che li ha assegnati anche per gli altri 16, ma da lì ad oggi che la commercializzazione, l'evoluzione è andata avanti, il mercato è rimasto al palo, è rimasto fermo là, solo ad essere biasimato, solo ancora ad oggi quando ci sono delle intemperie vediamo le uniche infiltrazioni sono quelle dell'acqua che ci arrivano dai tetti, e quindi peraltro non possiamo garantire. Si parla di agricoltura in crisi, vero, perché l'altro giorno hanno manifestato a Mazzarrone, l'uva è finita quasi tutta al maggero, in Spagna ancora oggi stanno continuando a manifestare per i prezzi bassissimi, c'è stato col radicchio di Treviso, da tutte le parti c'è un malessere per l'agricoltura. E il malessere che percuote l'Italia o chi produce non deve essere ascritto solo agli operatori o al mercato di Vittorio, ma bensì deve essere ascritto a quelle che sono le regole che si vanno a discutere a Bruxelles. Quelle sono che non danno la possibilità oggi ai produttori di avere un giusto ristoro. Si discende sempre da quello. La grande distribuzione che la fa da padrona, perché quando anche noi cittadini andiamo ad acquistare uno e prendi due, non lo sta pagando la grande distribuzione, lo stanno pagando i produttori che forniscono quei prodotti. Si parlava di un articolo 62 che ci avrebbe dato il ristoro anche chi commercialmente ha bisogno di quello, e mi pare che con la grande distribuzione tutto questo sia finito. Oggi vedo che anche chi lavora con la grande distribuzione chiudono gruppi e filiere di grandi catene di supermercati, rimanendo la gente per strada, non pagando, non dico tanto i dipendenti, ma tutti i fornitori che in quel momento a ricaduta andranno a chiudere, a fallire, e non hanno avuto niente. Cosa che non succede per paesi terzi del Maghreb, magari sono agevolati, c'è la comunità europea che investe soldi, saranno italiani, olandesi, spagnoli che vanno ad investire. E che oggi rendiamocene conto per una volta che l'universo mondo che produce, non siamo solo noi che produciamo nella fascia trasformata, c'è la Romania, c'è l'Albania, c'è la Grecia, ognuno con i propri prodotti, quindi ci dobbiamo districare e muoverci nel migliore dei modi, ma non c'è stata una vera politica nazionale ed europea che ci abbia portato a crescere con i nostri prodotti, che ancora oggi dico che forse per la posizione geografica penso che possono essere dei migliori, ma se si parla che si produce anche in Russia, dove tutte le serre ormai sono completamente riscaldate, guarda, ci manca poco che andremo a produrre sulla Luna, saremo i primi, ma per un certo periodo, dopodiché ci surclasseranno anche là.
Allora, abbiamo tanti argomenti da affrontare, voglio parlare ancora del bando, voglio parlare delle accuse alle precedenti amministrazioni e voglio parlare di come questi controlli sul mercato di Vittoria sono ben visti, ma se negli altri mercati non ci sono altrettanti controlli è chiaro che è solo un ulteriore danno per noi. Siamo ancora in diretta, Nadir, 16:57 minuti, appena un minuto abbiamo prima di andare poi in pubblicità e allora iniziamo a trattare l'argomento, ma ovviamente lo approfondiamo dopo. Il bando, è stato detto che non era mai stato fatto un bando per l'assegnazione dei box.
Mi permetto di mentire in questa affermazione perché è priva di qualsiasi fondamento, è falso che non è stato fatto nessun bando al mercato di Vittoria. E innanzitutto c'era il rinnovo trimestrale, così come recita l'articolato del regolamento comunale all'epoca, ogni 3 anni venivano rinnovate le concessioni, naturalmente dovevano presentare tutta la certificazione antimafia, eccetera, eccetera, tutti, qualora qualcuno avesse fare un passaggio, doveva essere prima autorizzato e poi si faceva, faceva la domanda per avere la concessione. Questo ogni 3 anni. Poi nel 2000, essendo pronte 16 box nuove, naturalmente l'amministrazione comunale ha provveduto per questo a fare un bando ad hoc. Un bando che adesso non mi ricordo bene, però erano assegnate un po' ai commissionari, un po' ai commercianti e un po' alle OPO cooperative. Per questo si è avuto una commissione, diverse commissioni sono sedute per esaminare tutte le domande, seguire tutte le, finché si è arrivati poi ad assegnare tutti questi 16 box ad altrettante 16 ditte che hanno operato legittimamente al mercato. Quindi è falso che non c'è stato mai nessun bando al mercato. Ma come si fa a dire una falsità così grande, così cioè enorme, che non ha né capo né piedi? È come dire, cioè stamattina dicevo, al comune di non ci sono mai stati sindaci. Ma è la stessa cosa. I dirigenti che mi hanno visto, che mi hanno seguito, che hanno fatto con me gli atti propedeutici per l'assegnazione di questi box, il comandante Piccione, la signorina Gloria Bonifacio, il professor
persone
De Lauro,
e atti, appunto.
Persone e atti, che sono persone veramente, veramente che mi hanno aiutato, collaborato per la gestione, per tutti quelli, dove sono andati, sono scomparsi anche loro.
È impossibile, è impossibile. parliamo di mercato ortofrutticolo. Sta per lasciarci perché ha altri impegni, come avevamo anticipato, il presidente dell'associazione concessionari Giorgio Pucce. Allora proprio a lui voglio rivolgere la domanda. Prima microfoni spenti, abbiamo parlato tante volte, si è indagato i controlli interforze all'interno del mercato, però ancora non abbiamo notizie, per esempio, dell'incendio di questi box. Furono 6 o 9, adesso non ricordo bene, ma
9
box.
Sì. Ci sono stati quell'incendio nel 2007, del mese di luglio, il 22 luglio, in quella sciagurata serata in cui i 9 box si sono incendiati. C'era un vento di scirocco tremendo e quindi ha avuto vita facile e attacchimento per quelle strutture, magari per quello che c'era all'interno, dove c'erano mezzi operativi, muletti, traspallet, e c'era quello. Ad oggi non ci è stato dato sapere, ma che non lo vogliamo sapere, ma mi pare che non ci sia stata forse una chiusura delle indagini, se sia stato doloso, se sia stato una calamità, se sia stato un qualcosa. Quello che mi è preoccupato più di tanto, diciamo, era ritornare alla convivenza con determinati colleghi. C'è stata la possibilità di ospitarli per diverso tempo, ma poi si capisce, insomma, certo, che ci sono stati motivi di rimanere assieme, poi il lavoro incominciava a farsi di più e ci siamo fatti carico proponendoci, visto che da parte della regione non avevamo ricevuto nessuna risposta, affinché si costruiscono quei box, anche perché dall'altro lato arrivare ad un certo punto, vedere il mercato con un braccio infartuato, quindi non era bella cosa, gli acquirenti tornavano subito indietro e non venivano dall'altra parte, quindi ci siamo fatti carico tutti affinché avessero la possibilità di entrare e di poter lavorare ognuno nel proprio spazio. Ad oggi aspettiamo, attendiamo. Si parlava che forse la regione, nell'attimo in cui avesse riversato le somme al comune, ci sarebbero state quantomeno restituite o a scompito su quello che sono i canoni. Tutto questo non l'abbiamo visto, se ne è solamente parlato, è un vouparlé da parte di funzionari regionali, di assessori regionali che si sono succeduti qua a Vittoria, ma una notizia certa non ce l'abbiamo e credo che non ci sarà. Addirittura ci siamo anche proposti nel dire se ci sono delle somme, anziché riceverle aspettiamo che si facciano dei lavori di manutenzione, che si portano avanti determinati servizi a cui oggi il mercato deve essere chiamato, qual è la logistica. Gridiamo a gran voce che vengono la grande distribuzione, nuovi acquirenti, nuovi commercianti, ma non c'è uno spazio dove potersi sistemare e poter sistemare la merce nei propri pallet e mandandola direttamente nei punti vendita, in cui non deve essere un pallet di un solo articolo ma bensì di diversi articoli. Non c'è quello spazio, non ci sono quei servizi e quindi ci siamo dovuti attenere a quello che è. E una mia riflessione su tutto questo, prima che vada via, è quello che è una creatura che è cresciuta, si è sviluppata, è diventata grande e oggi forse con l'età la si vuole abbandonare a se stesso, quasi a portare in una casa di riposo e lasciarla lì. Credo che sia un errore da parte di una comunità intera, è una struttura che si sono succedute e che deve andare in positivo avanti. Oggi per me è un vanto rappresentarla e dire che molto probabilmente era impensabile che all'interno ci fossero tantissime donne e ragazze che lavorano là dentro. Ci sono tantissime ragioniere, tantissime signore, tantissime che hanno avuto la possibilità che il padre non c'è più e chiedendo il nulla osta, le determinate volture sono là dentro che operano nel migliore dei modi, ma che ci sono ancora tante lacune aperte e che non si riescono a chiudere. Quale bisogna riabilitare, tutelare, coccolare sia la struttura, ma in primo grado dico, se non ci sono i produttori non esiste quella struttura, non ha motivo di esistere, quindi bisogna in un primo momento tutelare l'agricoltura, i produttori, non essere al capezzale solo quando c'è un evento climatico, dei danni o cercare di soccorrere in quel momento, ci si pensa prima. Oggi per la Sicilia, dico per la Sicilia, è un fiore all'occhiello, una di quelle che dà la possibilità di lavoro, di smistamento di tonnellate e tonnellate di merce, per arrivare nei vari mercati. Siamo stati dei pionieri per andare all'estero, gloriose come la cooperativa Rinascita, che ha fatto conoscere i prodotti da tutte le parti. Beh, ad oggi essere additati solo un covo di malavitosi, di delinquenti, non ci sto io, non ci stanno tante persone sane, non ci stanno tante ragazze, tanti giovani che si stanno insediando in quel lavoro, c'è gente che ha abbandonato la scuola per perseguire il lavoro del papà nelle aziende, nelle campagne, cercano di fare i salti mortali per portare delle produzioni veramente genuine perché siano quantomeno ripagate, ma poi assistiamo a quello che è un gioco in borsa, un crollo. Quando si vuole fare crollare un'azione di un qualcosa, la si fa crollare attingendo all'estero, acquistando quello che è in altri paesi che magari non usano i nostri stessi canoni per la produzione, ma siano delle cose avvendate solo perché producono sotto costo, pagano meno quelle che sono le dipendenze, pagano meno quelle che sono autorizzate dei fitofarmaci, mentre da noi ci sono dei prezzi imposti altissimi e che oggi piange e mi piange più che altro il cuore vedere quella struttura in questo modo. Una volta per tutti che si decide, o la si chiude o la si potenzia e si cerca di portare avanti dando sbocco a nuove figure, nuove persone, quelle che vogliono venire, e che se ci sia un controllo ben serrato assieme ai vigili urbani, che ci sia un posto di polizia all'interno, guarda, per noi è da applaudire, è un plauso, sappiamo che anche là dentro ci sentiamo tutelati.
Bene, grazie allora al presidente dell'associazione concessionari Giorgio Puccia per essere stato con noi. Parliamo di mercato ortofrutticolo. Onorevole Aiello, tra le altre cose nella dichiarazione di Fava c'è questa puntare il dito, questa accusa alle precedenti amministrazioni, parla di anni e anni in cui di fatto, e questa parola è stata molto forte, il mercato di Vittoria e tutte le attività economiche sono state una sorta di bottino di guerra mafioso. Questa parola a me ha colpito tanto, questo termine, questa frase.
Beh, è un termine sicuramente forte che però mostra e definisce un fenomeno di aggressione al mercato. Bottino di guerra significa che ci sono gruppi, persone, organizzazioni che si fanno i conti su come attaccare il mercato, su come lucrare dal mercato. Certo. Quindi si condivide già un'idea, e lo ripete in altre parti della relazione, che in gran parte, la stragrande maggioranza degli operatori non hanno nulla a che fare, nulla a che vedere con le organizzazioni criminali. E tuttavia ammette e dà per scontato che vi è un forte attacco. Si può dire che questo attacco trova uno dei vertici, punti massimi, con l'assassinio di Ingardona. Quello è il momento in cui possibilmente c'è uno sfondamento delle organizzazioni criminali all'interno della stessa struttura, il che in qualche modo rende più chiara l'idea di un'attività economica prorompente e dei gruppi mafiosi che assaltano, aggrediscono e riescono a mettere le mani su segmenti della filiera. Questo è un punto che è forte, il che significa che la preoccupazione deve esserci, quella di costruire punti di resistenza, baluardi a difesa, che non possono appartenere però a livello soltanto territoriale. Quando i casalesi vengono a Vittoria per caricare, già siamo a contatto con punti distanti dal nostro territorio. Quando la 'Ndrangheta entra nel territorio, siamo lontani con punti distanti dal nostro territorio, il che significa che il mercato di Vittoria e i mercati in generale, per loro natura, vivono all'interno di un sistema di relazione, è quello che va controllato. L'idea del controllo del tesserino d'ingresso è interessante, è importante, ma stiamo attenti però, perché l'aggressione, quel bottino di guerra di cui si parla, è definito ed è costruito ed è programmato ed è organizzato in punti che sono molto distanti strategicamente, anche negli uomini, nelle persone. Qui arriva poi chi deve caricare, ma se lo da fare, se i carichi, 20 debbono essere dei casaleti, se casalesi, 30 debbono essere della 'Ndrangheta, 30 per i vittoriesi, 40 per gli altri, viene definito in punti che non sono sicuramente l'interno del mercato. Quindi io interpreto questa espressione
della commissione riportata dal presidente Claudio Fava come un riguardo, voglio dire, per molti operatori che operano all'interno del mercato, di cui io stesso ho riconosciuto sempre l'esistenza e verso di loro esprimo rispetto anche in questa circostanza, ma sicuramente l'aggressione ha lasciato solchi, lascia tracce, ha lasciato morti sul campo. Pensiamo alla vicenda degli imballaggi, che è poco conosciuta anche dalla Commissione parlamentare antimafia, e da ciò che gli altri hanno detto degli imballaggi. Gli imballaggi meritano più attenzione, perché ci sono stati momenti e convulsioni tragiche nella storia della città e del mercato, dall'introduzione dell'Aresino alla presenza di Corvit del consorzio, che poi è stato sciolto drammaticamente nel mercato quando ci fu il tentativo di assassinio del presidente Saliba, con il seguito poi di morti che ci sono stati, e le mafie che vennero a Vittoria dall'esterno a contatto con gli interessi mafiosi che erano presenti nella città per indurre una sola ditta a operare dentro il mercato pagando una tangente che poi dal punto di vista giudiziario è stata accertata. Il ritorno degli imballaggi dentro il mercato ci deve preoccupare. Questo è un punto che nessuno vuole toccare. È una specie di 20.000 con cui non ci si vuole misurare. Gli imballaggi dentro il mercato sono un pericolo. Gli imballaggi debbono essere venduti nei luoghi di vendita, cioè nelle segherie, in chi li vende. L'idea che ci sia poi al vertice un punto di contatto tra i commissionari e gli imballaggi è pericoloso per i commissionari stessi, perché ne troveranno sempre due, tre che forniranno lì l'imballaggio al produttore, magari facendoglielo pagare poi, eccetera, eccetera. Quindi una serie di fatti che ancora meritano di essere monitorati. In ogni caso, alcuni punti fermi ci sono, e sono la presenza di una gran maggioranza di operatori onesti che debbono sottrarsi tuttavia alla stagnazione. Abbiamo bisogno, come diceva Gino Puccia poco fa, di ripartire, di ridare alla struttura slancio, forza ed energia. E se non sono loro, questa parte che individua un progetto e che tira sul progetto nuovo di innovazione, quale debba essere, lo possiamo discutere ampiamente, la battaglia è persa, perché quell'attacco mafioso non cessa mai di esistere. E fin tanto che il mercato esiste come struttura dove passa la ricchezza di un intero territorio, il tentativo di controllarlo, di sconvolgerlo, di introdurre tutte le possibilità di governarlo non democraticamente, sono in piedi. Ecco una delle cose che voglio, quindi io non è che voglio dire, è forte l'immagine Bottino è anche dall'idea di una spartizione, dall'idea di assegnazione di box, quando si diceva non c'è stato un bando di evidenza pubblica, ne parlava il direttore Gentile, esatto, poco fa, ma lì bisogna veramente, quando su Rai 1 si dice una cosa di questo genere, in questo modo, come se si fosse consegnato i box alle famiglie mafiose, non si rende giustizia né alla verità né ai fatti. E questa relazione della Commissione parlamentare antimafia diventa incomprensibile, in qualche modo smentisce la relazione, anche questo teorema, se la maggioranza sono come sono persone che fanno il loro lavoro e oneste, una stragrande maggioranza, è chiaro che non vale quell'assioma di cui si è detto, anche perché il bando c'è stato. Il bando, l'unico, il primo appuntamento di un bando è stato nel 2000 ed è stato fatto.
Ancora gli ultimi minuti da trascorrere insieme, vi ricordiamo, parliamo di mercato ortofrutticolo di Vittoria, siamo con l'onorevole Francesca Aiello e siamo anche con Salvatore Gentile, direttore del mercato dal 92 al 2007. Abbiamo trattato diversi aspetti dalle dichiarazioni di Fava e da qui anche la presenza poi di Gentile, perché quando è stato detto non ha mai avuto un direttore del mercato, il primo è stato l'onorevole Aglio, gli è saltato letteralmente sulla sedia e ha detto no, veramente c'è stato, ve lo presento, eccolo qua, e noi l'abbiamo per questo invitato anche in radio. Torniamo a quelli che sono i controlli che sono stati fatti al mercato. Dicevamo alla fine che fanno bene, insomma, fanno bene anche e soprattutto agli operatori onesti, perché se poi i controlli vengono, mi proteggono da chi vuole farmi anche le truffe, per esempio, e mi proteggono anche dal dire io ancora una volta all'ennesimo controllo sono pulito, sì, effettivamente. Sì. E anche durante, insomma, la sua, sì, direzione abbiamo, sì, detto che ci sono stati diversi controlli, no?
Certo, controlli, certo, che non sono quelli, però stiamo attenti all'ingresso.
No, sto parlando di controlli interforze direttamente nel box. Stiamo parlando di quelli, insomma, abbiamo detto ci sono stati, e invece alla fine se qualcosa fosse venuto fuori, perché eventualmente non si è intervenuto in quel momento? Questa è la domanda che ci ponevamo anche prima, ma ci sono stati intanto, direttore?
Intanto i controlli erano nel momento in cui si dovevano assegnare i box, c'erano tutti i controlli naturalmente che prescriveva il regolamento, quindi certificazione, iscrizione all'albo, eccetera, eccetera. Antimafia, la prima cosa, se non c'era quello non si assegnava a qualsiasi cosa. E poi c'erano ovviamente gli altri controlli sul campo. Mi spiego, in base all'ordinanza 737 del 95, emanata dal sindaco qui presente a Irlo, praticamente che cosa si voleva colpire? La doppia attività. La doppia attività in che cosa consiste? Consiste nel commissionario, praticamente, anziché esercitare il proprio ruolo, quello di vendere il prodotto al commerciante e per questo prendere la provvigione pari al 10%, lui cosa faceva? La vendeva a se stesso tramite una terza persona, un'altra terza realtà fuori dal mercato, e praticamente faceva il gioco delle tre carte. Questa noi l'abbiamo colpita con delle ordinanze di chiusura di 16 box, se non ricordo male, esattamente 16 box, alcune per 30 giorni di chiusura addirittura, quindi i controlli erano veramente economicamente pesanti, perché chiudere un'attività commerciale, anche la Rinascita, ce l'ho qua, la Rinascita, l'ex cooperativa Rinascita fondata dalla buon'anima del mio papà, quindi pensate se in quel momento io ho firmato l'atto, mi piangeva il cuore, però non potevo fare due pesi e due misure, ho dovuto colpire anche la Rinascita, perché tramite un verbale dei vigili urbani, perché tutto si è basato su rapporti dei vigili urbani preposti a questo controllo, e in base a questi atti che hanno fatto i vigili urbani si è visto che anche la cooperativa Rinascita tramite un suo comprava merce dagli altri posteggi o addirittura la rivendeva e quindi abbiamo colpito anche la Rinascita, per 30 giorni la chiusura l'abbiamo dato nel 1999, quindi oltre alla Rinascita altri
comunque
operatori
comunque c'erano questi
proprio
tipi di
perché
controlli.
L'illegalità, questa doppia attività nel mercato di Vittoria, l'amministrazione comunale, noi come direzione del mercato l'abbiamo sempre colpita, cercando di colpire per rendere più omogenea, più i passaggi fossero trasparenti possibili, e a esercitare quel controllo da parte del produttore agricolo, che poi è il centro del nostro interesse, perché se non salvaguardiamo l'interesse del produttore agricolo, certo, abbiamo fallito completamente.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma vi ringrazio perché comunque abbiamo cercato di centrare il più possibile alcuni punti e chiarire anche alcuni aspetti, e quindi ringrazio Francesco Aiello per essere qui con noi anche come ex sindaco e quindi memoria storica anche del mercato, e Salvatore Gentile, direttore dal 1992 al 2007, e salutiamo, anche se è andato via circa mezz'oretta fa, Giorgio Puccia, presidente dell'associazione concessionari. Naturalmente grazie soprattutto a voi per averci scelto e seguito anche oggi pomeriggio. Vi lascio a Luigi Di Grigoli.